Laudetur Jesus Christus.
Lunedì 17 febbraio, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana ai titoli. Papa Francesco ha appena trascorso la terza notte al Policlinico Gemelli di Roma, le condizioni cliniche sono stazionarie e prosegue l'iter diagnostico terapeutico. Domenica l'Angelus diffuso dalla sala stampa. L'Europa si riunisce a Parigi per elaborare un piano sull'Ucraina, martedì a Riad il vertice, Mosca e Washington. Conclusa la prima fase dell'accordo sul cessate il fuoco a Gaza, i colloqui per la seconda fase proseguiranno questa settimana. Sono le 8:43 secondi, buongiorno e bentrovati all'ascolto da Marco Guerra. Il Papa domenica non ha guidato la recita dell'Angelus per facilitare la ripresa e seguire le prescrizioni dello staff medico di riposo assoluto. Francesco, ricoverato da venerdì al Policlinico Gemelli per una bronchite, ha quindi consegnato l'Angelus domenicale diffuso dalla sala stampa vaticana. Nel testo il Papa si rivolge agli artisti in occasione del loro giubileo, chiede preghiere per i paesi in guerra ed esprime un ringraziamento al personale sanitario del Gemelli. Francesca Sabatini.
La preghiera per i paesi che sono in guerra, il dispiacere di non aver potuto celebrare la messa per il giubileo degli artisti, il ringraziamento al personale sanitario del Policlinico Gemelli, dove è ricoverato per una infezione alle vie respiratorie. Su questo si è soffermato il Papa nell'Angelus domenicale diffuso dalla sala stampa vaticana. Francesco, in occasione del giubileo degli artisti, ha ricordato l'importanza dell'arte come linguaggio universale che diffonde la bellezza e unisce i popoli, contribuendo a portare armonia nel mondo e a far tacere ogni grido di guerra. Il Papa ha quindi salutato gli artisti che vi hanno partecipato, esprimendo rammarico per non aver potuto essere tra di loro poiché al Gemelli per ricevere cure per la bronchite. Un pensiero speciale il Papa, che ha ringraziato per l'affetto, la preghiera e la vicinanza che sta ricevendo in queste ore, lo ha rivolto ai medici e agli operatori sanitari dell'ospedale per il loro lavoro prezioso quanto faticoso. In chiusura Francesco ha ricordato le terre insanguinate dalla guerra, per le quali ha chiesto preghiere per la pace: la martoriata Ucraina, la Palestina, Israele, il Medio Oriente tutto, il Myanmar, il Kivu e il Sudan.
Passiamo alla pagina internazionale. Si riuniranno oggi pomeriggio a Parigi i leader delle principali potenze europee, i vertici dell'UE e il segretario generale della NATO Mark Rutte. Obiettivo del summit: stabilire cosa possa fare l'Europa per non essere tagliata fuori dai negoziati di pace sull'Ucraina. Previsto martedì a Riad il vertice tra Mosca e Washington. Silvia Giovarrosa.
L'incontro è stato convocato d'urgenza dal presidente francese Emmanuel Macron. Al summit parteciperanno i capi di governo di Germania, Regno Unito, Italia, Polonia, Spagna, Paesi Bassi e Danimarca. Al tavolo anche la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa. La riunione è prevista alle 16 all'Eliseo. La scelta di riunire solo alcuni leader europei è giustificata dalla volontà di generare una risposta agile e veloce da presentare agli Stati Uniti, che avrebbero già chiesto agli europei di specificare quale ruolo intendono svolgere per la sicurezza di Kiev. Previsto per martedì intanto l'incontro tra l'inviato di Donald Trump per il Medio Oriente Steve Witkoff e il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca Mike Waltz con i funzionari russi per l'apertura dei negoziati di pace, dai quali al momento Ucraina e Europa sono escluse. A Riad verranno anche definiti i termini di un primo colloquio tra Donald Trump e Vladimir Putin, che potrebbe già avere luogo alla fine del mese, mentre si cercherà di raggiungere un cessate il fuoco prima di Pasqua.
Dunque, l'Europa e Kiev cercano di non essere messe ai margini nel negoziato di pace, ma sono tanti nodi da sciogliere, su tutti la possibile adesione alla NATO dell'Ucraina, a cui Zelensky non vuole rinunciare. Sentiamo l'analisi di Marco Di Liddo, direttore del Centro Studi Internazionali.
Il presidente ucraino ha ragione nel tentativo di mantenere il punto sulle garanzie di sicurezza, perché non è possibile immaginare un dialogo con la Russia o la costruzione di un'architettura di pace europea senza un nuovo sistema sostenibile garantito. Tuttavia, questa rigidità di Zelensky crea non le migliori condizioni per l'inizio del negoziato. Il vero timore è che la guerra in Ucraina venga gestita come un dossier bilaterale tra Mosca e Washington e che Kiev e l'Europa vengano tagliati fuori.
Quali sono i dossier più spinosi di un eventuale negoziato?
La Russia chiede che innanzitutto l'Ucraina non entri nell'Alleanza Atlantica e che ci siano garanzie su uno spazio, chiamiamolo, di neutralità. Dall'altra parte Kiev chiede l'esatto contrario, cioè chi entrare nella NATO.
Con la liberazione di altri tre ostaggi israeliani e il rilascio di 369 prigionieri palestinesi si è conclusa la prima fase dell'accordo sul cessate il fuoco a Gaza. I colloqui per la seconda fase proseguiranno questa settimana secondo l'inviato in USA in Medio Oriente, Witkoff. Ma Hamas accusa Israele di perdere tempo. Roberta Barbi.
La seconda fase di attuazione dell'accordo per la tregua raggiunto tra Israele e Hamas a Gaza dovrebbe iniziare a breve. Secondo l'inviato degli Stati Uniti in Medio Oriente, Steve Witkoff, ci sono già stati colloqui produttivi e con i mediatori si proseguirà in settimana, mentre il gruppo islamista accusa Israele di perdere tempo. Nella giornata di oggi il premier israeliano Netanyahu ha fatto sapere che convocherà il gabinetto politico di sicurezza per discutere la seconda fase, la liberazione degli ultimi ostaggi, senza la quale è stato ribadito che a Gaza si scatenerà l'inferno. Una posizione espressa dal premier all'inviato di Stato americano Rubio, al quale ha ribadito che il presidente Trump è il più grande amico che Israele abbia mai avuto alla Casa Bianca. Una sintonia tale che i due sono d'accordo non solo sul piano per il futuro della striscia, ma anche sul fatto che l'Iran sia la principale fonte di stabilità nell'area. Intanto Israele ha effettuato alcuni raid mirati nella striscia, nei pressi di Rafah, dove sarebbero rimasti uccisi tre poliziotti palestinesi, e uno in Libano, nella valle del Bekaa, dove avrebbe preso di mira strutture di Hezbollah, atti entrambi che sono stati accusati di essere violazioni degli accordi sul cessate il fuoco.
Dopo aver preso la città di Goma circa tre settimane fa nella Repubblica Democratica del Congo, ora la milizia M23 e l'esercito ruandese sono giunti a Bukavu, la seconda città più grande della regione. Per un aggiornamento sulla situazione ascoltiamo John Palizza, congolese, portavoce della rete Insieme per la Pace in Congo, al microfono di Silvia Giovarrosa.
La città di Bukavu è stata occupata, è stata presa e caduta, praticamente non c'è elettricità, si spara in città, la società civile aveva chiesto ai militari di andare via per evitare un bagno di sangue come era successo a Goma.
Perché si teme un allargamento del conflitto in tutta la regione?
M23 AFC con l'esercito ruandese dietro hanno un sostegno importante che è della comunità internazionale. C'è l'Unione Europea che in questi anni ha sostenuto per più volte con decine di milioni di euro l'esercito ruandese e ha firmato accordi importanti economici per l'approvvigionamento di materie prime critiche dal Ruanda anziché dal Congo. Cosa si teme? Adesso che hanno fatto capire che non vogliono rimanere a Goma, hanno detto che vogliono arrivare a Kinshasa. Il presidente burundese aveva detto che se il Sud Kivu verrà preso, l'obiettivo successivo del Ruanda probabilmente potrebbe essere il Burundi, che come sappiamo ha un potere governato da Hutu.
Il 16 febbraio di un anno fa moriva in una colonia penale russa Alexei Navalny, il più noto oppositore in Russia del governo di Vladimir Putin. Ieri migliaia di persone lo hanno voluto ricordare sulla sua tomba a Mosca e in diverse altre città, in alcuni casi allestendo piccoli memoriali. Secondo fonti indipendenti ci sono stati almeno i 26 arresti di militanti per la democrazia. In chiusura torniamo all'attività vaticana. Domenica nella Basilica di San Pietro si è celebrata la messa nel Giubileo degli Artisti. L'arte non è un lusso ma necessità che trasforma il dolore in speranza, è stato evidenziato nell'omelia scritta da Francesco e letta dal Cardinale Tolentino de Mendoza. Il servizio di Edoardo Giribaldi.
L'arte non è un lusso, ma una necessità dello spirito. Non è fuga, ma responsabilità, invito all'azione, richiamo, grido.
Nella messa presieduta dal cardinale Tolentino de Mendoza, che celebra il giubileo dedicato a pittori, musicisti, poeti e tutte le categorie di virtuosi che da millenni incantano il mondo con le loro opere, Papa Francesco, impossibilitato a prendere parte alla celebrazione a causa del ricovero al Policlinico Gemelli, nell'omelia letta dal cardinale, ha riflettuto sulla loro antica, ma più che mai attuale, responsabilità di trasformare il dolore in speranza. Una speranza che, ammonisce Francesco, non è facile, superficiale o disincarnata.
La vera speranza si intreccia con il dramma dell'esistenza umana. Non è un rifugio comodo, ma un fuoco che brucia e illumina.
L'invito finale è quello di non smettere mai di interrogare, di rischiare.
È tutto per questa edizione da Gustavo Messina in regia da Marco Guerra in studio. Grazie per averci seguito. Vi lasciamo all'ascolto di Radio Vaticana con voi. L'informazione torna alle ore 9.